Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Un saluto carissimo da Sandro Alba per questo secondo incontro con il nostro programma. È Natale, non possiamo, anche volendo, ignorarlo. E quindi abbiamo messo in apertura gli zampognari natalizi, perché ci sembra la cosa migliore, la cosa più antica, celebrare questo Natale, ricordare questo evento con la voce proprio più classica del Natale, gli zampognari non li ascoltiamo quasi più, forse sono rimasti relegati in campagna. Una volta scendevano in città, quando io ero bambino gli zampognari scendevano in città e avevamo modo di poterli ascoltare per le strade, sotto casa, sotto le finestre di casa. Si scendeva, si portava un'offerta, qualcosa di caldo, un'offerta in denaro a questi zampognari, che poi erano i pastori, erano i nostri pastori che scendevano dalle montagne con le zampogne per venire a ricordarci che Gesù bambino era nato. Ed era molto bello per noi bambini ascoltare questa dolce musica, la musica dolce delle zampogne. È caratteristica, rimane nel cuore. E perché non ci sono più gli zampognari? Forse ci sono ancora, magari li possiamo riascoltare ancora andando a qualche sagra di paese. Qualche anno fa mi è capitato di ascoltare degli zampognari in un paese della Lunigiana che ancora si esibivano approfittando della sagra natalizia, però sono piccoli casi, sono relegati a momenti e a situazioni particolari, mentre un tempo lo zampognaro in città per le feste di Natale era veramente una cosa normale.
Il Natale, si sa, è la festa dei bambini. E quindi vogliamo rendere omaggio ai bambini oggi, ma non certo dedicare tutta un'intera puntata, un'intera trasmissione ai bambini, ma almeno ricordarci dei bambini e trasmettere loro una canzone, e dedicare loro una canzone dei bambini di altri tempi. Comunque i bambini sono sempre bambini, i bambini non crescono mai. Gli uomini sono dei bambini cresciuti, dentro hanno ancora il bambino. Abbiamo tutti un bambino dentro, non ce lo dobbiamo dimenticare, perché questo ci aiuterebbe molto nella vita di tutti i giorni. In fondo sentirsi adulti non è una cosa molto piacevole, perché se noi ricordiamo e ripensiamo a come eravamo da bambini, troviamo una magia, ritroviamo una magia, uno splendore, una magia dei sapori, degli odori, degli affetti. Ritroviamo i nostri più cari affetti, quelli che magari non ci sono più al nostro fianco.
È Natale e vola un angioletto rubicondo, portando l'alleluia a tutto il mondo. È Natale e nel silenzio della notte lieta accende su nel cielo una cometa. Buon Natale, buon Natale all'italiana, nella neve quante briciole di sole, fuori è freddo ma nel cuore trepida un calor di bontà, d'amore. Buon Natale all'italiana, c'è nell'aria il buon profumo dell'abete sul presepio di cartone, nevica coton, din don dan, din don dan, din.
Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. Ecco, questo è il Natale di Giuseppe Ungaretti, il poeta. Certo, una persona anziana, una persona stanca che si riposa vicino al camino. Perché Natale è anche questo, riposo, riflessione. Natale non è soltanto la festa delle grandi mangiate, pranzi e cene, non è soltanto l'abbraccio chiassoso degli amici, ma è soprattutto meditazione, riflessione e ricordo. Ricordo dei nostri affetti più cari, le persone che non ci sono più, le persone che abbiamo amato e che ci hanno amato. E anche riflessione sulle nostre azioni, su ciò che potevamo fare e non abbiamo fatto. Su quanto di giusto o sbagliato c'è nella nostra vita. Noi diciamo ai bambini: devi migliorare, devi fare i buoni propositi per l'anno prossimo, devi promettere a Gesù bambino che non farai più questo e quell'altro, che studierai, eccetera. Sembra una sciocchezza, è una cosa di consuetudine, ma dobbiamo rivolgere questi inviti, queste promesse a noi stessi. Noi siamo come i bambini, dobbiamo migliorare e dobbiamo imparare anche a sopportare gli altri, a tollerarli, ad essere più indulgenti, insomma ad avere un altro atteggiamento nei confronti del prossimo e della vita in generale. Questo ci può aiutare molto.
Tutte le rose di tutti i roseti vorrebbe il cuore soltanto per sé. Tutte le rose dei giorni più lieti, orché ogni cuore più triste non è. E si fan tenere le bocche baciano, baciano e fremono tra i prati in fior. Cuore, so che vuoi goder, so che vuoi per te rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, non le voglio veder, non le voglio veder. D'un giardino che fu devastato poi che la guerra feroce vi entrò, tutto il terreno di sangue arrossato, sangue che tutte le rose macchiò, e rosseggiarono corolle e petali infranti al tepido bacio del sole. Cuore, so che vuoi goder, so che vuoi per te rose d'ogni colore, ma le rose rosse no, non le voglio veder, non le voglio veder. Torni il bel maggio e il ricordo cancelli d'un tempo tristo che al fine passò. Tutti i colori più vaghi e più belli vegga fiorir chi sofferse d'amò. Ma non ritornino le rosse immagini che ci ricordano tanti dolori. Ma le rose rosse no, non le voglio vedere, non le voglio.
canzone di Ea Mario. Ea Mario ha scritto un'infinità di belle canzoni. Canzoni tutte a sfondo sociale, canzoni sulla guerra. Ha scritto persino la leggenda del Piave, insomma, Ea Mario. Quindi, ma ha scritto anche tante canzoni di sentimento, d'amore. Questa canzone in particolare l'ho inserita qui perché è un momento di riflessione sulla guerra, è un momento di tristezza sulla brutalità della guerra. Le rose rosse hanno il colore del sangue, quindi sono le rose della passione, le rose dell'amore, ma sono anche il colore che ricorda il sangue di tutti i soldati caduti, di tutta la gente caduta sotto i bombardamenti e caduta per causa della guerra. Quindi il protagonista di questa canzone dice: io non voglio vedere più nemmeno nei giardini le rose rosse, perché le rose rosse, anziché ricordarmi qualcosa di lieto, anziché farmi pensare all'amore, mi fanno pensare all'orrore della guerra, e quindi le escludo completamente dalla mia vita. Ecco, questa è una canzone bellissima, secondo me. È una grande condanna contro la guerra, contro tutte le guerre. Non facciamoci più prendere dalla tentazione dell'odio e della guerra. Non facciamoci più prendere dalla tentazione della sopraffazione. Dobbiamo vivere in pace i nostri giorni. Dobbiamo vivere il futuro in pace, perché il futuro è dei nostri bambini, è dei nostri figli, è di quelli che verranno. E a loro noi dobbiamo lasciare un'umanità tranquilla, un mondo migliore. Non un mondo di guerra, non un mondo di sopraffazione, di prepotenza e di violenza.
Bella sì come un angelo, in terra pellegrino, fresca sì come il giglio, che s'apre sul mattino. Occhio che parla e ride, sguardo che il cuor colpide, occhio ma che celebaro, sorriso incantator, sorriso incantator. O tattimile, o giubilo, non capo in petto, in petto il cuor, e poi, e poi. Alma innocente ingenua, che sempre desmagnora, modestia impareggiabile, bontà che vi amora, ai miserie pietosa, gentile dolce amorosa, ai che la fatta nascere, beato un cor, beato un cor, il che la fatta nascere, per far beato il cor, per far beato il cor, il che la fatta nascere, per far beato, per far beato.
Dal mio archivio storico vi ho fatto ascoltare Bella siccome un angelo. Il baritono era Giuseppe De Luca, con accompagnamento di pianoforte, in una registrazione storica del 1907 su un supporto fonotipia. Quindi sono veramente queste incisioni rare, incisioni preziose. Vi ho già raccontato come avvenivano le incisioni un tempo. Era tutto assolutamente artigianale. Quindi è già tanto che questi dischi suonino oggi, a distanza di così tanti anni, in maniera così fresca e così forte ancora. La romanza. Ora, c'è da dire che la romanza appartiene sì all'opera lirica, perché all'interno dell'opera lirica, di tutto lo spazio teatrale, musicale che esiste nell'opera, poi ci sono dei momenti, i cosiddetti assoli, no? Sono come dei monologhi. Ci sono dei momenti in cui c'è la romanza, che è a volte una confessione, una preghiera, una riflessione che viene fatta in musica e che è il momento, diciamo, più atteso forse dallo spettatore lirico, quello proprio appassionato di opera, di melodramma, perché è nella romanza che si esprime il massimo della potenza interpretativa e vocale del cantante o della cantante, del soprano, del tenore o del baritono o del basso anche. Quindi la romanza è importantissima nell'opera perché è un momento di tensione particolare, di concentrazione particolare, in cui tutto il pubblico attende, perché dalla romanza si evince, soprattutto dalla romanza, la bravura dell'interprete. E la romanza poi naturalmente finisce con un grande finale, un grande acuto, dove poi il pubblico manifesta il suo entusiasmo con grandi applausi, con ovazioni di vario tipo. È un momento così di emozione, di grande emozione, per chi ama l'opera lirica, per chi è stato a teatro almeno una volta ad assistere a questa grandissima forma di spettacolo, sa che cosa sia l'opera lirica, sa che cosa sia il momento della romanza all'interno dell'opera lirica. Però, attenzione, la romanza non è solo un momento dell'opera lirica, del melodramma, ma è anche un momento a sé, occupa anche un momento a sé nella storia della musica e, se vogliamo, anche della canzone, perché c'è un momento di transizione, di passaggio, che non sappiamo bene come definire, in cui la canzone non è ancora diventata proprio canzone, musica leggera, ma non è più opera. E quindi si sta formando la canzone. È un momento bellissimo, squisito, dove sono state scritte delle cose incredibilmente belle, proprio definite romanze. Non sono romanze all'interno di un'opera lirica, sono romanze che si possono ascoltare come una canzone, ma sono dei momenti, delle chicche straordinariamente interessanti e belle nel panorama della musica. Musica lirica, musica leggera, sta un po' così, un po' a cavallo la cosa, ma forse è proprio interessante proprio per questo, no? Segna anche un momento di discontinuità e di trasformazione tra l'opera e la canzone. Ora, per evidenziare meglio quello che io intendo dire, con tutto questo mio lungo discorso che spero non sia risultato troppo noioso, ho scelto un cantante, e non un cantante lirico, ma un cantante di musica leggera, anche se di impostazione forte, di impostazione direi tra baritonale e tenorile. Comunque non è un cantante di opere, è un cantante di canzoni, ed è Luciano Virgili, una delle più belle voci del nostro repertorio. Luciano Virgili cantava sicuramente le canzoni, diciamo, le canzoni antiche, le canzoni di inizio secolo. Si è misurato anche nella romanza, ed è interessante perché è proprio una voce che non è ancora una voce proprio lirica, completamente lirica, non è più una voce di musica leggera, è qualcosa che sta così in transizione a cavallo e canta, si esprime proprio su un repertorio musicale che sta a cavallo tra la canzone e l'opera. Ascoltiamolo in Musica proibita, una delle romanze più celebri, più note, in questa incisione storica.
Thank you. vero ha di sotto al mio balcone, sento cantare una canzone d'amore. Più volte la ripete un bel garzone e battere mi sento forte le cuore, e battere mi sento forte le cuore. Oh, quanto è dolce quella melodia, oh, come bella, quanto m'è gradita. Ch'io la canti non vuole, mamma mia, vorrei sapere perché me l'ha proibita. Ella non c'è ed io la vo cantare la frase che m'ha fatto palpitare il cuore. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei morire con te, angele di Dio. Oh, bella innamorata, tesor mio, sotto il vidi ieri a passeggiare e lo sentivo al solito cantare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi.
Vi ringrazio de core, brava gente, per sti presepi che me preparate. Ma che li fate a fa, si poi vodiate, si d'est'amore non capite niente. Per st'amore son nato e ci son morto. Da secoli lo spargo dalla croce. Ma la parola mia pare una voce sperduta nel deserto, senza ascolto. La gente far presepe, non me sente. Cerca sempre de fallo più sfarzoso, però c'ha il core freddo e indifferente e non capisce che senza l'amore è cianfrusaia che non c'ha valore. Era Trilussa in questa sua riflessione sul Natale. Come dargli torto? Come poter contraddire questa sua riflessione che è così semplice nella sua semplicità, però dice tutto. L'estetica, l'apparenza, la festa, l'abbiamo già detto. Il Natale e il presepio. Il presepio piace molto ai bambini, ma ha un significato. Serve a ricordare che è venuto sulla terra un uomo che si è sacrificato, che ha voluto dare un esempio soprattutto, e questo vale per i credenti e per i non credenti. Comunque il valore della figura di Cristo è questo, è l'esempio che ha lasciato, il sacrificio, l'insegnamento, il suo grandissimo insegnamento. Vogliamo tenerne conto? Ma io penso che ne abbiamo tenuto quasi mai conto, non ne hanno tenuto conto mai, soprattutto non ne tengono conto gli uomini che hanno in mano le sorti del mondo, che reggono la storia, che hanno da sempre retto le sorti del mondo e che hanno fatto la storia di questo pianeta. Non ne hanno mai tenuto conto della venuta di Gesù Cristo. Dobbiamo essere pessimisti? No, dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo sperare che questa mentalità, che l'umanità cambi, che i capi della terra, che i padroni della terra, che i potenti della terra facciano finalmente una riflessione. Sarà dura, sarà lunga, non lo so, sarà difficile, però è una speranza che dobbiamo conservare nel nostro cuore, perché al di là di questa speranza non c'è nessun futuro.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts filled with passion, jealousy and hate. Woman loves man, man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.
C'è un film del 1972 diretto da Sidney J. Fiori intitolato La signora del blues, dedicato a Billie Holiday, che io ho avuto modo di rivedere qualche sera fa. Beh, devo dire che questo film secondo me non rende merito alla grandissima cantante blues jazz che fu Billie Holiday, perché intanto il film è doppiato, le canzoni sono cantate, ricantate da un'altra cantante, bravissima, ma non è lei. Poi perché la storia in sé mi pare un po' melensa, in realtà ne viene fuori un ritratto, un'immagine di questa donna, e invece fu una grande donna, fu una tempra forte, perché riuscì a imporsi nonostante fosse di colore in un'America in un periodo terribile per le persone di colore, e soprattutto per le persone di colore che volevano imporsi nel mondo dell'arte ci voleva una grande tempra, una grande forza. Ne viene fuori il ritratto di una donna fragile, dedita alle sostanze stupefacenti, e quindi un film poco convincente secondo me, secondo il mio modesto parere sotto tutti i punti di vista. Thank you.
moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer dreaming my heart without a love of my own. Somebody whispered, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Io sostengo sempre che, provenendo dal teatro, quindi un po' anche la mia cultura, la mia scuola, che chi fa il bravo cantante, un po' in tutti i campi della musica, musica leggera, musica operistica, cantanti lirici, cantanti jazz, eccetera, alla fine non sono tanto le doti così di madre natura, poi, cioè la capacità di estensione della voce, lo squillo, cioè, queste sono cose che emozionano i, così, i fruitori della domenica, del panino con la mortadella, quelli che si emozionano sentendo classico do di petto, no? queste cose non fanno il bel canto. Il bel canto deve anche trarre linfa, forza nella espressività, nella cosiddetta interpretatività, nella capacità di calarsi nei ruoli, nei personaggi, nelle situazioni della canzone, dell'opera, della romanza e anche del canto jazz, se vogliamo, no? Perché no? Quella situazione, cioè ci sono delle parole all'interno di uno spartito musicale. Ci sono delle parole, c'è un'espressività, c'è un'espressione, c'è qualcosa che si deve dire, c'è qualcosa che si deve raccontare, c'è qualcosa che si deve vivere, e allora lo si deve raccontare e lo si deve vivere. Semplicemente esprimerlo con un suono, con uno squillo, con degli acuti, non fa il bel canto. Ne abbiamo un esempio.
in pratica tutti i nostri grandi cantanti di musica leggera, i grandi, parlo del passato, mi riferisco al passato perché purtroppo non ci possiamo più riferire al presente, perché il presente, signori miei, poveri noi, Dio ce ne scampi e liberi, insomma, non si può tirar fuori più nessuno, perché dal cappello del prestigiatore non viene fuori nulla, viene fuori semplicemente un baco, un bigo, un bighetto, ma non viene fuori neanche proprio un uccellino. Quindi siamo ridotti così, sono i nostri tempi, quindi parliamo sempre rivolti al passato. D'altra parte, questa nostra emittente non a caso si rivolge al passato, ci sarà pure una ragione, ci sarà pure un motivo. Quindi diciamo che tutti i nostri grandi interpreti musicali, parlo di Claudio Villa, parlo di Taioli, parlo di Carlo Buti, parlo di Oscar Carboni, eccetera, e non si finirebbe mai di menzionarli, erano interpreti. Si sentiva che dentro al loro canto c'era l'interpretazione, c'era corpo, anima, c'è proprio corpo, anima, nel vero senso della parola, perché non si può esprimere nulla se questo nulla non lo si vive sul proprio corpo. E ora non mi voglio dilungare eccessivamente, perché voglio introdurre quella che secondo me è stata una delle voci liriche femminili sicuramente più importanti e più dotate, non soltanto per questa sua capacità caratteristica di voce, ma anche perché lei interpretava l'opera mettendoci se stessa, mettendoci, diciamo, continuiamo a ripetere questa parola, la propria anima. Cosa sarà questa anima? Non lo sappiamo, diciamo il proprio sentimento, la psiche, cioè psiche greca, cioè anima, insomma, in poche parole, che si travasa nel contenuto della romanza o del brano cantato. Parlo di Maria Callas. Maria Callas, la vogliamo ascoltare?
Oh,
La Tosca mi dà modo di poter parlare brevemente di quello che fu l'ultimo dei grandi compositori di melodramma che ha visto la nostra storia, insomma. Giacomo Puccini, erede di una tradizione di grandi musicisti, è inutile nominarli, è impossibile, non si possono nominare tutti, sono stati tantissimi e tutti grandissimi, hanno composto dei capolavori. Parlare brevemente di Puccini, significa parlare di un uomo che rientra un po' in qualche modo nel discorso che facevo poc'anzi, che ha messo se stesso, il proprio corpo e la propria psiche completamente a disposizione della sua arte, del suo lavoro artistico, perché si sente nella musica di Puccini che lui adattava i personaggi, adattava i libretti, ma si sente un afflato biografico, cioè si sente qualcosa che gli appartiene come motivo di vita, motivo della sua vita, come elemento portante di tutto un contesto che poi si esprime nell'arte, ma che faceva parte del suo essere vitale, il suo sentire particolare, il suo in qualche maniera partecipare alle vicende della vita facendo un tutt'uno con la propria creazione artistica. Puccini è stato soprattutto questo, un uomo che ha messo se stesso e ha riuscito ad unire a quello che era un libretto a cui andava apposta una chiave musicale, una musica, è riuscito a mettere dentro invece anche proprio il suo essere uomo, il suo sentire particolare, il suo modo di sentire particolare. Andando a Torre del Lago e soffermandoci a guardare il lago, appunto, il lago di Massaciuccoli, davanti al lago appunto c'è la villa, c'è la casa di Puccini, e magari aspettando la sera e passeggiando sulla riva di questo lago, almeno a me è capitato di sentire, di avvertire le sue melodie.
vien fuori d'ora importunare.
E con la meravigliosa voce di Maria Callas, carissimi amici ascoltatori, si conclude questa seconda puntata di Zibaldone. Io spero di non essere stato troppo noioso e vi attendo numerosi alla prossima puntata e vi mando un carissimo abbraccio.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Thank you.